Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 18, i versetti da 9 a 14. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice e per lui non c'è coscienza di persone. Non è parziale a danno del popolo e ascolta la preghiera dello stesso. Non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova quando si sfoga nella mente. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io so già che essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lascio questa vita. Ho combattuto una buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia del Signore, il giudice giusto mi consegnerà quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fu liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli. Nel suo regno a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Avete preso questo foglietto che ho messo in fondo. Ho giocato un po' col testo di Luca. E questo è un altro di quei racconti che sono solo di Luca. Hanno un marchio molto, molto particolare, molto suo. E ho giocato con la traduzione di padre Silvano Fausti, che molti di voi penso che conoscano. Perché lui è un gesuita morto 3-4 anni fa, che si è molto sempre occupato appunto di diffusione della parola, veniva da una formazione più letteraria, di analisi del testo, eccetera, e poi ha fondato e vissuto per tantissimi anni in questa comunità vicino a Milano, a Villa Pizzone, dove c'era una piccola comunità di gesuiti e famiglie, eccetera, vivevano insieme e molto si dedicavano al ministero della parola, ma lui ha girato anche il mondo. E ha scritto tutta una serie di volumi, cioè dalle sue lezioni condivise con la gente, sono venuti tutta una serie di volumi pubblicati dall'IDB, una comunità legge il Vangelo di Marco, una comunità legge il Vangelo di Matteo, non so se l'avete mai visti, in cui c'è questa sua traduzione molto letterale, tra l'altro li trovate, tutte le traduzioni dei Vangeli li trovate in rete liberamente sul sito di Villa Pizzone, appunto. E la traduzione molto letterale dei Vangeli. E poi c'è un suo commento, un po' col metodo della lezione divina, un po' con la sua formazione da gesuita, da letterato, eccetera, ma insomma molto interessante. Ma io ho sempre trovato molto stimolante quelle sue traduzioni, e quella che in un certo senso mi ha fatto poi venire voglia di studiare il greco, che non conoscevo, l'ho imparato apposta per leggere il Vangelo. E oggi naturalmente non la uso più, se non appunto perché a volte per comunicare non si può usare il testo greco, perché è uno shock, un po' come quando Innocenzo ci dice leggete il Vangelo in un'altra lingua, anche un'altra lingua moderna comunque, perché obbliga a vedere le cose un po' da un altro punto di vista dopo tanto tempo che rileggiamo gli stessi brani. E un po' ci entrano da un orecchio, ci entrano, riescono dall'altro, si fa fatica a sostare, a lasciarsi un po' scuotere dal testo. Un'altra traduzione a volte è un aiuto. E mi è venuto abbastanza istintivo, io appunto, quando io faccio la lezione divina, copio. La mia prima azione è sempre copiare il testo, che è una bellissima cosa, perché lo puoi fare anche se sei stonato, stordito, assonnato, arrabbiato, le più svariati disturbi che ti possono arrivare precisamente nel momento della lezione divina. Il copiare intanto è un atto di cura, è un atto amorevole anche nei confronti della parola, e poi è molto semplice, ti aiuta molto a concentrare. E a me mi è venuto istintivo, cominciando a copiare questo testo, di mettere questi due personaggi su due colonne, metterli a confronto. Io poi ho riprodotto sulla carta quello che ho fatto sul mio fogliettino di quaderno, e l'ho riprodotto al computer più o meno. E mi è venuto istintivo, con questi due salgono al tempio, tutte e due vanno a pregare, e poi ci sono due storie parallele. Io non so, da quando ero bambina me le sono sempre immaginati tutte e due dentro, uno davanti e uno dietro, contemporaneamente. Chi lo sa, non lo dice Luca, non è importante, ma certo la scena noi la vediamo facilmente così. Tutte e due quindi sono degli oranti, ma subito ci dice Luca, con due posizioni sociali e religiose molto diverse. Un fariseo, quindi al centro, diciamo, dell'establishment religioso, un pio di Israele, e un pubblicano, quindi uno che sta proprio radicalmente ai margini della comunità religiosa. Gesù, nel raccontare questa parabola, questo parallelo, denuncia subito un'intenzione, la dice per chi? Non per tutti quanti, per quelli che confidano in se stessi di essere giusti. Questa è la traduzione di Fausti, è una di quelle cose che è molto efficace, molto involuto, confidano in se stessi, non è soltanto ho fiducia di essere giusto, confido in me stesso di essere giusti, e soprattutto nientificano gli altri, li annullano, li nullificano, dice il testo greco. È molto più forte che semplicemente disprezzare, lo riduco a nulla l'altro. I rimanenti, lui ci ritorna su questi rimanenti dopo. E davanti a questi, siamo noi, ognuno di noi poi si colloca, che confida in se stesso di essere giusto e tendenzialmente nullifica, nientifica gli altri, mette davanti questi due, i giusti e i rimanenti. Mi sono saltate agli occhi due cose subito in questo gioco di colonne, fra questi due oranti. Una enorme differenza di linguaggio del corpo, ve l'ho scritto di lato nella colonnina. Vedete, il fariseo dice soltanto è ritto in piedi davanti a sé, davanti a se stesso. Super sintetico, è una posizione anche questa involuta. E di fronte, non sappiamo, non certamente di fronte a Dio, non lo dice, ma di fronte a se stesso. Non ha degli interlocutori. Invece spreca molte più parole Luca per dire il linguaggio del corpo del pubblicano, che rimane lontano, che guarda in basso e coinvolge tutto il suo corpo usando il braccio e il petto come cassa di risonanza. Questo è un gesto su cui anche Innocenza ci ha fatto riflettere tante volte. E poi c'è una grande differenza anche nel linguaggio del pensiero, del ragionamento, dell'espressione verbale di questi due. Il fariseo è dettagliatissimo qua invece, si incrociano, sintetico nel corpo, dettagliatissimo nel parlare. Ha già giudicato se stesso il fariseo, io non sono come, si considera giustificato dalle sue opere, ha classificato l'altro, non ha bisogno di essere giustificato. Il pubblicano all'opposto, è super sintetico, usa un linguaggio sacrificale, anche qui Fausto è più preciso, sii propizio. Vi ricordate il propiziatorio è quel coperchio dell'arca su cui si poggiano i sacrifici, l'incenso e le cose. Quindi sii propizio è un linguaggio sacrificale, un linguaggio cultuale, e si qualifica soltanto come peccatore. Ci ritornerò su questa preghiera. E poi è bello perché dipinto questo quadro di questi due personaggi, Gesù torna a voi, dico a voi, è più forte che non vi dico. Come dire, non vi ritenete fuori da tutto quanto questo, se lo racconto per voi, sto parlando per voi attraverso quei due. Che cosa succede nella conclusione? Il pubblicano è reso giusto. Con un verbo al passivo, è reso giusto, è stato fatto giusto, e così torna a casa sua trasformato dalla salita al Tempio. Io vedo una corrispondenza tra salire al Tempio e scendere a casa sua, è un viaggio che si completa. Il fariseo è liquidato in due parole, al contrario di quello, basta. Poveretto, non si dice nient'altro di più. Torniamo al nostro pubblicano. Vediamo che appunto nell'economia del racconto si esprime quasi soltanto con il corpo, ma io trovo molto affascinante il fatto che quelle sue pochissime parole hanno attraversato i millenni. Abbi pietà di me, peccatore. Quelle sue tre parole sono diventate la possibilità di preghiera per milioni e milioni e miliardi di oranti in giro per tutto il mondo. È fantastico. Forse neanche pensava di pregare, ma quelle tre parole. È drammatica invece la situazione del fariseo, perché la sua salita al Tempio sembra non aver prodotto assolutamente alcun frutto per lui. Gli altri sono i rimanenti. Lui si definisce per opposizione ed esclusione, schiaccia l'altro a una maschera, a una serie di qualificazioni, ubriaconi, adulteri, qui sono tutte qualificazioni negative, ma guardate che non cambia molto se anche lui l'avesse definito bravi, santi, eccetera. Il problema è togliere attraverso tutte queste definizioni lo spessore umano all'altro, questo è il modo di nientificare, di nullificare l'altro. Mettergli tutta la serie delle etichette, buono e cattivo, anche se ti etichetto come buono, tu sei quella etichetta, non sei più un essere umano, sei nullificato. Qual è il dramma del fariseo? Che se io continuo a nullificare gli altri, sicuro che alla fine mi ritrovo solo. Questo è il suo dramma, io credo. Non è esplicitato da Luca, questo è chiaro. Questa tentazione di identificarsi, di definirsi, io la trovo molto attuale. Trovo che è una tentazione che culturalmente torniamo a provare nei tempi di crisi, nei tempi di difficoltà, nei tempi di smarrimento, la tentazione di definirsi personalmente, collettivamente, anche ecclesialmente, e di definirsi per opposizione, io non sono quello, è una tentazione fortissima. E rispondere alla domanda chi sono io non sono quello. Il processo cristiano è quello del Battista, quando gli si dice ma tu chi sei nel Vangelo di Giovanni? Io faccio il palo indicatore, io indico Cristo, questa è l'unica identità che ha dato al cristiano. Non è un'identità propria, è un'identità relativa al Cristo al quale si punta e si cerca di portare l'altro, proprio come il Battista. L'identità del cristiano, la domanda chi sono io, il cristiano la rivolge al Padre, se lo lascia dire da lui, e di solito il Padre risponde raccontando una storia, non dando una definizione, raccontando la nostra storia. Lo stile di definirsi, di identificarsi per contrapposizione ed esclusione è esattamente il contrario dello stile di Gesù, del chi non è contro di me è per me. Gesù non definisce mai per contrapposizione e non si definisce mai, tutto sommato. Il fariseo, qui c'è un altro passaggio, si identifica con quello che lui fa. Io do le decime, faccio quello che devo fare, salgo al tempio, faccio il mio dovere. Il pubblicano potrebbe tutto sommato identificarsi con quello che ha, è ricco il pubblicano, però lui sa in qualche maniera che quella ricchezza non gli dà né statura né identità. Questo sarà esplicitato dal pubblicano Zaccheo nel capitolo successivo. Non è alto, è bassetto, e molla tutto perché quella ricchezza lì non gli dà identità, non gli dà statura. È nudo, è soltanto un essere umano. Mi pare che alla fine questa preghiera del pubblicano assomiglia molto alla preghiera della vedova di domenica scorsa. Mi pare che tutte e due pregano per la giustizia. La vedova pregava per ottenere giustizia, il pubblicano prega per essere fatto giusto, per essere reso giusto. Nel nesso tra preghiera e giustizia c'è il legame fortissimo con la prima lettura, che è presa da quei capitoli del Siracide che sono stati classificati come il codice liturgico del Siracide e che hanno come centro proprio il rapporto tra l'agire cultuale, l'agire liturgico, e il percorso interiore, la verità personale e la giustizia soprattutto. E non mi soffermo, ma è molto interessante questi brani e riecheggiano una preoccupazione che è dell'uomo biblico in generale. Pensate noi i salmi, il salmo 39, il salmo 49, il sacrificio di lode, ma un pochino ci ritorniamo. Il salmo 39 che dice non è gradito nel sacrificio in offerta, mi ha preparato un corpo, dice la traduzione dei 70, mi ha scavato un orecchio, dice il testo ebraico, ma certo comunque coinvolgendo una realtà fisica della persona. Quindi non si tratta di negare la dimensione fisica del culto, la dimensione esteriore anche del culto. Non è uno spiritualismo, non è una preghiera disincarnata, ma verità di tutto l'essere che deve essere pienamente incarnato, un corpo appunto mi hai preparato. Per Siracide, chi è che veramente rende il culto e il culto gradito a Dio? Chi fa la giustizia al povero? L'operatore di giustizia. Anzi, questo è il passaggio interessante, dice il Siracide, lui stesso è gradito come offerta. L'offerente e l'offerta diventano la stessa cosa. Questo è in qualche maniera il centro del rapporto fra giustizia e culto. È quello che un po' Paolo qui dice all'inizio, no? io sto per essere versato in offerta, anch'io sto diventando da offerente offerta a io stesso. Anche questo a imitazione di Cristo, del Signore. Offerente e offerta appunto diventano un tutt'uno. Quindi l'uomo giusto alla fine è colui che guarda in faccia a Dio, perché è un orante, è uno che rende il culto, ma guarda in faccia anche il prossimo. E queste due cose vanno insieme, sono inscindibili, guardare in faccia a Dio, guardare in faccia al prossimo. A ciascuno dei due rendere ciò che gli è dovuto. E agli occhi di Dio queste due restituzioni diventano tutt'uno. Il culto e la giustizia diventano tutt'uno. Nella traduzione italiana, appunto, i salmi, i testi che richiamano questo tipo di sacrificio, parlano del sacrificio di lode. E la lettera agli ebrei c'ha questa espressione molto bella, capitolo 13. Per mezzo di lui, di Cristo, di cui vi parla per versetti sopra, noi offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione di beni. Ancora vedete, il sacrificio di lode, riconoscere, confessare il nome di Dio e la comunione dei beni, la condivisione dei beni. Perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Questo che è tradotto come lode in realtà nasconde una roba molto molto complessa e molto importante nella nostra vita liturgica, ma nella nostra vita di fede. In ebraico è la todà, che sì, si può tradurre anche con rendere grazie, ed è uno dei significati, ma c'è dentro anche l'idea di confessione, del rendimento di grazie, confessione nel senso del riconoscimento esplicito, pubblico, verbale della realtà dell'altro, della realtà di Dio, quello che in greco è l'ex homologeo, Gesù che dice: ti riconosco, ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli, ti confesso davanti a tutti, ti riconosco come tale. Quindi c'è una confessione nel senso di riconoscere pubblicamente ad alta voce una realtà che, quando la realtà che riconosco è Dio, è chiaramente anche lode. E l'italiano ha un gioco molto interessante tra riconoscenza e riconoscimento. Infatti non è un caso che le due parole sono sorelle quasi siamesi, devono andare insieme. La dinamica del riconoscimento è una dinamica importantissima e complicatissima nella vita e nella preghiera. E noi non ce ne rendiamo sempre conto, quindi pensiamo che riconoscere sia un fatto in cui io riconosco l'altro, in realtà o l'altro riconosce me. In realtà il riconoscimento non funziona se non a doppio senso. Io riconosco in quanto sono riconosciuto, e sono riconosciuto in quanto anche mi lascio riconoscere e accetto di riconoscere l'altro. E tutto questo è sempre un processo, non è una roba che succede una volta per tutti. E il bambino ha bisogno di essere riconosciuto per crescere. Il bambino non riconosciuto, non soltanto legalmente ovviamente, ma anche non cresce, non matura, non diventa persona umana. Negli occhi dell'altro io leggo le informazioni fondamentali per riconoscere me stesso. Per questo leggevo una volta un autore che diceva: ma perché c'è tanto imbarazzante guardare in faccia un cieco? Perché quello non mi rimanda nessuna informazione su me stesso, in realtà. È imbarazzante, è vero. Non mi rimanda, non c'è una reciprocità. Così come, no, dicono che nei campi di concentramento era vietato ai prigionieri guardare in faccia le guardie. Perché guardarsi in faccia significava riconoscersi una dignità umana, per esempio. Una verità di quello che sei. Guardate quanta roba c'è in questo discorso. È talmente importante, riflettevo questi giorni, questo problema del riconoscere, riconoscersi, che la comunicazione digitale, mettiamoci pure le virgolette sulla comunicazione, la imita sempre di più. La imita sempre di più. Ci riconosce, la rete ci riconosce sempre di più, e al tempo stesso imita una forma di riconoscimento da parte nostra, per esempio il chiamare per nome il device che poi ci fa tutta una serie di cose. L'imitazione è esattamente quella del riconoscersi a vicenda, e in realtà poi ci dimentichiamo che quello con cui interagiamo è un'interfaccia, quindi per definizione non una faccia, ma qualcosa che sta in mezzo tra me e la faccia. Torniamo alla preghiera. Tutta la preghiera, tutta la liturgia è sacrificio ed è todà, nel senso che è riconoscimento, confessio nel senso ampio del termine, azione di grazie come riconoscenza. Per questo anche ogni liturgia o è eucaristica o non è, ogni liturgia, non soltanto la nostra messa, ogni nostra liturgia delle ore, l'ora media, la compieta, ogni liturgia o è eucaristica o non è. E mi sembra che in questa dinamica tra riconoscimento, di riconoscimento e di riconoscenza sta proprio lo snodo tra il codice liturgico del Siracide e il Vangelo di Luca, perché appunto i due protagonisti del Vangelo hanno una qualche visione di sé e la esprimono, però c'è da domandarsi, si riconoscono nel senso anche di lasciarsi riconoscere e riconoscono Dio come interlocutore? E a noi, a voi dico, quel ritornare a Gesù, a voi dico, noi possiamo stare faccia a faccia con Dio e con il prossimo a costo di rimetterci la faccia? Oppure siamo un po', sempre un po' preoccupati di salvare la faccia? Io credo che quel fariseo ritto davanti a se stesso è tremendo, è un monito tremendo, perché qualche parte di noi che tutto sommato gli piacerebbe stare ritta di fronte a se stessa c'è sempre. Questo testo del fariseo e pubblicano hanno ritrovato lo leggiamo in Quaresima, no? E nell'anno A, con dei grandi pericopi anche penitenziari, mi pare l'anno B, non mi ricordo, e lo leggiamo in Quaresima. E nelle liturgie bizantine non si legge in Quaresima, ma nella cosiddetta pre-Quaresima, che la riforma liturgica dopo il Concilio ha abolito, quelle che erano le domeniche di quinquagesima, sessagesima, settagesima. Perché a che cosa serviva la pre-Quaresima, e serve ancora in tutte le liturgie cristiane che l'hanno conservata, quindi tutte meno quella romana in realtà? Serviva a dire, benissimo, prima di cominciare il cammino di conversione, che è la Quaresima, io dovrò pur capire dove sto, chi sono, di conoscere la mia posizione, eh? E quindi si leggeva il fariseo pubblicano, il figlio prodigo, quell'Adamo dove sei, la domanda fondamentale che noi leggiamo appunto all'inizio invece della Quaresima dell'anno A. E la parola per quel tipo di esperienza liturgica e anche per noi in questo caso è l'interfaccia che mi permette di avviare il cammino di conversione e anche che mi permette di collocarmi dove sono, chi sono. Sono nella regione di similitudini del figlio prodigo, nella regione lontana, sono in quale punto del tempio, con quale tipo di sguardo rivolto al Signore, rivolto a me stesso, rivolto agli altri. Questo è il processo che la liturgia della parola ci fa fare di volta in volta. E nel Vangelo di Luca, appunto mi piace questo brano perché è proprio di Luca, è sempre molto più importante quello che manca rispetto a quello che c'è. Ricordatevi Luca 15, appunto quello del figlio prodigo, che alla fine cos'è importante? Ci sono 100 pecore ma a me mi interessa quella che sta perduta, avevo 10 dracme ma non mi interessano le altre 9, mi interessa quella che manca. Avevo 2 figli, non mi interessa quello che ci sta, mi interessa quello che manca. È sempre quello che manca. E quello che manca è la porta aperta all'incontro con Dio e con gli altri. È il vero antidoto all'autosufficienza. L'autosufficiente non ha bisogno di incontrare nessuno. Nei padri del deserto, nei padri del monachesimo, l'esperienza dell'ascesi
su cui pure insistono tanto, la fanno in modo molto sostanzioso rispetto a noi, il digiuno, la veglia, eccetera. Ma non è, come dire, una specie di prestazione sportiva per sentirsi bravi o per dare a Dio chissà che cosa o per così. In realtà, dice uno di quei più ascetici di questi asceti, dice guarda che alla fine l'ascesi funziona di più alla sua vera funzione quando fallisce, quando io non ci sono riuscita a vegliare, mi sono addormentato, quando io non sono riuscita a digiunare, mi è venuta fame, mi sono mangiato quel pezzo di pane che c'avevo nella cella, perché questo ci riporta al nostro limite. Averci provato, se non ci ho provato neppure non me ne renderò conto, ma se ci ho provato e non ci sono riuscito, ho scoperto un mio limite e questo mi apre al rapporto con Dio e con gli altri. Cioè, c'era una sapienza, noi abbiamo ridotti un po' a delle macchiette, no, questi personaggi, ma c'era una sapienza molto bella. Scopro il mio limite, mi scopro mancante. Finché mangio tutto quello che, di cui ho bisogno, non sarò mai mancante. Finché sono un asceta fantastico che non fallisce mai, non mi sentirò mai mancante. È quando arrivo fino in fondo che mi sento mancante, che ho la possibilità di aprirmi. E questo riconoscimento della verità su me stesso, questo essere mancante, scopro che non mi uccide. Anche se appunto comporta sapermi problematico, peccatore, limitato, eccetera. E poi c'è il percorso di riconoscere l'altro, che di nuovo è tanto diverso dal possedere l'altro. Per questo il riconoscimento è un cammino, non è una frazione di secondo, è un processo che comincia e poi va avanti. Questo è il nodo del fariseo, di fronte a se stesso, di fronte all'altro e alla fronte, anche di fronte a Dio. Perché se la preghiera è appunto riconoscimento e riconoscenza, significa innanzitutto riconoscere davvero Dio come interlocutore. E i protagonisti del libro di Giobbe ci insegnano che questo non è tanto facile, è sempre molto più facile parlare di Dio che non parlare a Lui, perché poi rischiamo che ci risponda se parliamo a Lui, come succede a Giobbe, che viene pure strapazzato. Di fronte a Dio il riconoscimento in un certo senso è destinato a fallire. Diceva quel fantastico autore inglese del 300, è sempre in una nube di non conoscenza, è nascosto in una nube, che non vuol dire che io rinuncio quindi a guardarlo, a riconoscerlo, a tendere a lui, ma so che è sempre una nube di non conoscenza. Io trovo molto bello questa espressione che usa il libro del Siracide, la preghiera del povero buca le nubi. La preghiera del povero buca anche la nube della non conoscenza, la penetra, la attraversa. Perché il povero riconosce Dio come interlocutore, non può farne a meno. Gli parla e si lascia rispondere. Per questo il povero di Luca, tutti i poveri di Luca, ce ne sono tutta una serie, sono un po' il prototipo dell'orante. Perché è uno totalmente proteso a Dio, non può fare a meno. E pensate a Lazzaro, il povero Lazzaro, no? Quello non è altro che bisogno e desiderio. Il bisogno e il desiderio lo fanno protendere alla tavola del ricco da cui non riceve niente, ma sono quelli che lo portano nel seno di Abramo. Luca non dice mai che quel Lazzaro era buono, invece il ricco era cattivo. Il ricco non ci vedeva niente, era cieco completamente. Lazzaro non è qualificato moralmente, è un uomo fatto bisogno, un uomo fatto bisogno e quindi tensione all'altro. Questo diventa un po' il prototipo dell'orante appunto per Luca. E per questo dice il Siracide, no? La preghiera del povero non si quieta e non desiste, è come la nostra vedova di domenica scorsa. In questo il povero è uno che è solo preghiera, non è che uno che è altro poi anche prega ogni tanto. Quello che diceva Innocenzo l'altra volta, no? Diventare preghiera vuol dire diventare un bisogno totale anche. Due preghiere per il libro del Siracide arrivano alle nubi, anzi le attraversano, le forano, quella del povero e quella di chi si prende cura della vedova. Qui ce l'abbiamo in questo testo di oggi. Sono due. Quella del totalmente bisognoso e di quello che apre gli occhi sul bisognoso talmente tanto da farsene carico. E lo trovo molto bella, molto Giorgia, e fa sempre molto pensare questa preghiera che fora le nubi. L'autore appunto della nube della non conoscenza, non so se lo conoscete, penso questo testo mistico famosissimo, complicato anche, lui dice che la preghiera che attraversa le nubi è una preghiera acuminata, breve, acuminata come una freccia, per questo può passare. E per lui è una parola, dice due sillabe sono già troppe, quindi meglio God, Dio, per noi sono già un po' due sillabe, una sola sillaba è meglio che non due. Dio, aiuto, ti amo. Poi altre sono state suggerite dalla tradizione cristiana, quasi sempre dai salmi, vieni presto a salvarmi, apri le mie labbra, Kyrie eleison. Per l'autore della nube sono già un po' lunghette, ma sono queste le parole, le frecce acuminate che attraversano le nubi. E anche la preghiera del pubblicano appunto è breve, molto breve, talmente breve, dicevamo, da aver attraversato oltre che le nubi anche i millenni. E la preghiera del povero è una preghiera povera, non è una preghiera molto ricca di parole, di pensieri, di immagini, eccetera. Per concludere, io pensavo che perché anche questa preghiera del povero attraversa le nubi? Perché va incontro al suo simile, perché va incontro a Cristo, che è il povero per antonomasia del Vangelo, e quello che riceve tutto dal Padre, che è tutto relativo al Padre. E per questo Cristo è anche l'uomo in pienezza. Se è proprio dell'uomo l'attenzione alla preghiera, Cristo è anche il luogo dove la preghiera approda, attraversa e va a riposare.
In questo percorso attraverso le letture mi sono chiesta, guardando soprattutto a Paolo, ma quanto il fariseo e il pubblicano sono insieme. Cioè, prima diceva Marta, l'immagine che abbiamo proprio scenografica di questo racconto, che ci sono questi due uomini in questa aula per la preghiera, c'è uno davanti dritto che parla al Signore, c'è uno dietro tutto un po' più dimesso, nascosto, che è il pubblicano. Ma quanto questo convive in ognuno di noi? Questo non è un discorso psicologico, ma è vero, se guardiamo Paolo, lui è il fariseo che diventa un po' pubblicano, nel senso che è soggetto ad una conversione ed è il soggetto di un atto, grande atto di misericordia. Allora si gioca tutto qui, o buona parte della questione si gioca qui, perché il vero problema, il vero punto che dobbiamo mettere a fuoco è l'umiltà del cuore. E siccome siamo tutti imperfetti, non possiamo essere tutti così stabili, tutti così veri, tutti così trasparenti. E allora ho pensato, caspita, è vero, cioè bisogna fare il cammino di Paolo. Con la certezza, perché il cammino che fa Paolo è quello di una sofferenza E io penso a tutto il senso di colpa che ha vissuto Paolo nel momento della conversione, perché lui ha ammazzato, lui ha perseguitato, l'ha fatto lui con la sua spada, con le sue mani, con la sua bocca, la parola. E quindi ritrovare quest'umiltà del cuore è stata una grande fatica, una grande sofferenza che noi dobbiamo sempre affrontare. E penso che questa preghiera viene esaudita dal Signore, perché il Signore ascolta sempre le preghiere, ascolta tutte le preghiere, ascolta i ricchi, ascolta i poveri, ascolta i potenti, ascolta gli umili, perché si affaccia con la sua misericordia. E l'esaudimento che poi non è così conseguenziale, lo dicevamo l'altra volta, no? Perché l'ascolto e l'esaudimento sono tutt'uno nel Signore, anzi, spesso precede l'ascolto, perché il Signore ci conosce, il Signore sa, no? Abbiamo detto. Però dobbiamo considerare, io ho considerato questo aspetto. È vero, la preghiera del povero viene ascoltata, la preghiera della vedova, dell'orfano, del sofferente, dell'oppresso. Però è anche vero che siamo tutti un po' vittime e carnefici poi. Quindi il cammino da fare per ognuno di noi è quello di riscoprire, di rintracciare, di ritrovare quell'umiltà che abbiamo dentro di noi, quel seme, e di coltivarlo. E in questo modo diventare il povero che si rivolge al Signore, questo povero eletto che si rivolge al Signore. Diventare quell'uomo orante che continua a chiedere perché sa che non è capace di ottenere niente da solo, ha bisogno del Signore. E quindi è un cammino, ecco, io penso all'esperienza di Paolo, alla sua sofferenza, e mi piace ricordare e chiedo al Signore di farmi sempre ricordare che Lui mi è vicino. Perché è bella questa lettura che abbiamo qui, di questa seconda lettura a Timoteo. Il Signore però mi è stato vicino, mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo. Perché ognuno di noi ha una missione, ognuno di noi possiede e la dimora di un progetto di Dio. E noi nella nostra fede dobbiamo essere gioiosi e consapevoli di questo, che il Signore ci investe di essere qualcosa a suo cospetto, perché questo dono è fatto a tutti quando veniamo chiamati alla vita. E la fatica è crederci, tenerlo sempre presente. E quindi ecco, questa domenica è un po' provocatoria da questo punto di vista. Perché non ci sono, come diceva Marta, la questione non è dire ci sono i cattivi e i buoni, i belli e i brutti, siamo tutti un po' belli e un po' brutti, un po' cattivi e un po' buoni, nessuno è perfetto. Il Signore vuole riportare sempre a galla la nostra bontà, la nostra bellezza, e questo lo possiamo fare solo attraverso la fede. Che il Signore ci doni e sempre ci renda saldi in questa fede, perché se c'è questa forza, penso che il cammino potrebbe procedere, più o meno spedito, ma può procedere.
Sì, ecco, partendo da Paolo, no, effettivamente sono molto, molto d'accordo anche con questa cosa che diceva Michela, perché È vero che appunto Paolo in sé ha questo cammino, che poi non è neanche solo il cammino tra quando era fariseo e poi quando si converte, perché se noi vediamo gli scritti di Paolo, adesso lasciamo da parte quelli che sono assolutamente originali da quelli che invece magari sono più contestati, perché in realtà anche quelli che da un punto di vista strettamente, come dire, di critica letteraria, si può dire che non li ha scritti Paolo, è vero fino a un certo punto, perché secondo me nascono dall'esperienza di comunità figlia di Paolo, e quindi alla fine è la sua parola in qualche modo filtrata e ripensata. Credo che queste ossessioni filologiche alla fine tolgano molta della sostanza. Se noi consideriamo la complessità delle lettere attribuite a Paolo come un tutt'uno, quale sono, si vede anche un cambiamento all'interno di quest'uomo, anche dopo la sua conversione. In fondo la durezza che c'è nelle lettere ai Corinzi, se la mettiamo con o i Galati, e invece appunto la seconda a Timoteo o Filemone, cioè qui si vede anche come ci si addolcisce anche proprio dopo aver fatto più volte l'esperienza di sbattere il grugno, mi scuso per l'espressione non proprio spirituale, con quello che si è, e quindi anche nel pretendere dagli altri molto meno. E io penso che appunto per arrivare a dire ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, nella vecchia traduzione c'era anche un'espressione secondo me molto bella, anche se non era proprio letterale, ma cioè è venuta l'ora di sciogliere le vele. E per arrivare a dire questo, io penso che nel bilancio della propria vita personale, della mia, di ciascuno, le volte che uno ha detto oddio abbi pietà di me peccatore, devono prevalere su quelli invece in cui uno ha detto oddio ti ringrazio perché non sono come gli altri. Altrimenti non ci si arriva a dire ho combattuto la buona battaglia. Ma non è una questione moralistica che uno deve fare l'umile, come era nelle letture di quest'estate, no? Quando dice quando sei invitato non metterti al primo posto, ma il problema non è mettersi all'ultimo per farsi vedere ritti all'ultimo, ma mettersi all'ultimo significa mettersi in mezzo agli ultimi. E allora qui non si tratta di fare gli umili, ma di imparare a avere, appunto, lo diceva Marta, uno sguardo di sincerità su se stessi, ammettere almeno a se stessi, e non sempre è facile, che si è proprio dei poveracci. E Dio si manifesta volentieri, ma se uno ha, diciamo, le cataratte, appunto, non lo vede, quindi non è lui che non si manifesta. E io penso che pubblicano, cioè tutti e due sono soli questi due, ma paradossalmente il pubblicano comincia a vivere un'esperienza di chiesa. In fondo Cipriano, e poi da Cipriano in poi tanti, no? Dicono fuori dalla chiesa non c'è salvezza, e tante volte è stato interpretato come dire, quindi chi non segue la retta dottrina peggio per lui. Ma in verità significa che dove c'è salvezza c'è chiesa. Cioè che chi incontra la salvezza fa parte della comunità degli amici del Signore. E infatti praticamente questo pubblicano paradossalmente prega con la Chiesa, anche se la Chiesa ancora non c'è, nel riconoscersi peccatore, no, insufficiente, come i padri del deserto, che diceva Marta, averci provato e non essere riusciti ad essersi mangiato il tozzo di pane, e comunque significa che tu capisci che non sei quel santo che credi d'essere, anche se stai nel deserto. Un po' come la vicenda di Antonio Abate, che dopo tanta purificazione riceve la rivelazione che in realtà c'è qualcuno che è più convertito di lui, che è il ciabattino che diceva tutti si salveranno, solo io sarò dannato. E Antonio dice effettivamente io non posso dirlo sinceramente che penso questo. E allora, ecco, in fondo il fariseo non vive la Chiesa, non vive la comunità perché prega da solo e vuole restare solo. Ti ringrazio perché non sono come gli altri. E tante volte uno nel dire ti ringrazio perché non sono come gli altri, e magari aggiunge pure è come vorrei che gli altri lo vedessero ogni giorno, che non sono come loro, ci si condanna a una solitudine, perché poi secondo me l'inferno è quello, cioè non sono le fiamme di Dante, è una solitudine terribile, eterna, irrimediabile. Quindi è alla propria portata, riconoscendo quello che siamo, così raccogliere subito questa mano che scende, no? Come in certe antiche absidi, la mano di Dio che scende a cui aggrapparsi.
E io volevo ringraziare Marta perché per questa sua riflessione bellissima che termina poi con la preghiera del povero che buca la nube e incontra il Signore, perché ecco, il Signore è il povero, e questo mi fa pensare tante volte anche ai libri, alla vita di Attille, su quando era nei campi di concentramento e lei diceva che vedendo tutto quello che succedeva, come se il Signore non potesse fare altro perché anche lui era il povero. E penso che il pubblicano si stia avvicinando, come diceva Antonio, stia avvicinando poi alla, sta già nella Chiesa, io credo, perché lui affida tutto, lui affida un povero di Yahweh, che aspetta tutto da Dio. Ecco, e lui dà, e la sua preghiera è autentica, è reale, perché si radica proprio nella sua realtà e quindi diventa anche umile e anche povera.
Una piccola cosa, posso penso da lungo, ringrazio anch'io tutti i due gli interventi. No, volevo ricordare che San Benedetto utilizza il XII gradino dell'umiltà, questo testo, proprio l'apice del cammino che il monaco fa è arrivare a essere come questo pubblicano. E io mi sono detta, ma che senso ha? Perché per Benedetto sulla famiglia di portazione è migliorata, non so di cui sono Benedetto, perché per San Benedetto questo è il punto così vertice del cammino monastico, e perché l'uomo che arriva a essere veramente solitario, quando conosce la sua miseria e la misericordia di Dio, arriva a essere veramente solitario con tutti gli uomini. Cioè l'umiltà non è tanto per essere i primi poi, ma è perché ci pone in verità solidali con tutti, tutti siamo peccatori, appunto tutti abbiamo un po', per esempio, tutti cambiano noi. E questo mi pare una conversione molto alta del monaco, cioè il monaco è solidale, veramente entra nella sostanza profonda dell'umanità attraverso un cammino di umiltà che porta a dire a pietà di un peccatore. piace quando leggo, ascolto la parola, e anche ascoltare spesso tre lettere di Paolo, espressioni come questa: figlio mio, oppure miei carissimi, amati. E un po' come dicevate voi, no? Un po' lui riesce a vivere per una bellissima potenza un rapporto umano, proprio perché, come il pubblicano, no? Si è battuto il petto, e non soltanto una volta, ma sicuramente fino ad un certo istante della sua vita, no? Ma non è un battersi il petto in modo quasi legato su se stesso, ma proprio un battersi il petto guardando negli occhi l'altro. E l'altro veramente poi lo scopri come una persona con buonissimo, buonissimo attesi, sia che tu sei monaca, sia che tu sei papa, cioè vedi l'altro che può essere il più santo sulla terra, o quello più disprezzato, un po' meno Cristo come te, no? Mi ha molto colpito anche le varie, come devo dire, cose che avete detto riguardo i padri della chiesa, i padri del deserto. Proprio ieri c'era Sto Luciano, che durante la sua lezione ci parlava dei padri, no, del deserto, e ha fatto proprio l'esempio un po' quello che dicevi tu, Marta, che è molto, vedi quanto è profondo, quanto sono profondi. Allora, noi cerchiamo di fare i superman della situazione, invece la strada, cioè la gioia, no? Che quella, la nostra gioia, che cos'è? È la relazione tra me e gli occhi, negli occhi, cuore nel cuore, e soprattutto se siamo, io dico, se c'è un'intimità forte, no? Con la parola, con Cristo, si possono gustare al pieno veramente tutte le relazioni umane. E cosa diceva questo padre del deserto? Proprio rilassandomi a quella bella cosa che hai detto sul fatto che quando non riusciamo a fare e sfocare il nostro limite, quella è la strada finalmente in cui ci scopriamo il nostro posto, insomma, che non è quello dei santissimi e neanche gli altri. E lì dicevano, infatti erano andati da un giovane, era andato da un padre del deserto, e gli avevano chiesto: quando facciamo, siamo in coro, facciamo preghiera su un cenobio e vediamo il nostro confratello che sonnecchia, cosa dobbiamo svegliarlo? Perché non sta riuscendo. Allora il padre del deserto riguarda e dice: io quando mi accade questa cosa, con le mie mani prendo il suo capo e lo porto sulle ginocchia per indicare, vedi, il fatto che lui non si sentiva, lui avevo sposto me, avevo fatto una figura sulla testa per far notare la differenza, avendo invece la bellezza, vedi, dall'incarnazione, soprattutto in voi, come ci avete studiato, quella carne, la strada più bella, l'umanità, cioè questo sentirci realmente uomini come tutti gli altri, quindi battersi il petto guardando negli occhi, ecco, chi ci sta di fronte, perché è uguale a noi.
Volevo dire, tutti e due i protagonisti compiono l'azione di salire al tempio. E salire come tale è un'azione buona, già l'intenzione c'è, saliamo, tutti e due. E come spiegava sua Marta, il fariseo prega in piedi, io so tutto, e lì considera proprio come il padrone del tempio, e usa anche il fiume di parole. Infatti dice: comunque io ti rendo grazie perché io non sono come loro, questi loro che sono Il fariseo già non tiene conto qua del prossimo, perché dice che il Signore ama il prossimo tuo come te stesso. E poi va avanti facendo un elenco delle regole, cose stupende anche, fare il digiuno due volte alla settimana, parla pure dei decimi, sono cose normali, però lui non prega. Non creda a diversità a rispetto dell'altro. Invece il pubblicano, per arrivare a questa preghiera, oppure questa non è osare nemmeno alzare gli occhi al cielo e battersi il petto, certamente avrà fatto un cammino lunghissimo, perché già i farisei guardavano così male i pubblicani. Erano impuri, non si poteva neanche avvicinare. Perciò questo signore, per salire al tempio, io mi immagino una fatica enorme, anche prima di entrare nel tempio, come una persona piegata, ma quel piegarsi di fatica di entrare dentro di sé e scoprire cosa c'era, che loro ricevevano le tasse. Delle volte quelle tasse, se i romani volevano 10, loro potevano anche chiedere 15, ma il 5 era per loro. Cioè mi immagino la vergogna che lui aveva
per avvicinarsi al tempio e dire: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Si riconosce davvero piccolo davanti a Dio, implorando la sua misericordia. Mi viene qua in mente le parole di Papa Francesco quando spiega la misericordia. Dice: la misericordia è dono di Dio che ci riempie il cuore di amore e che ci consola con il perdono.
È una cosa stupenda, perché chi ha provato la misericordia del Signore, quando si alza, anche quando noi andiamo a confessarsi, perché delle volte non ricordo più che la gente, quando si va a confessare bisogna andare con gioia, perché quando si ritorna almeno c'è questa trasformazione. Per cui pubblicarlo veramente due volte, 100 volte ha riconosciuto i suoi sbagli. Non è libero di entrare a fare neanche il pronuncio quelle che faceva di male, dice solo: abbi pietà di me e io sono peccatore. Perciò la diversità dove sta? L'altra sapeva troppo, il fariseo, infatti non chiede nulla perché lui è già pieno. Invece il pubblicano chiede solo questo dono di perdono e si riconosce. Come diceva lei qualcuno, certamente sarà ancora scivolato, però avrà avuto ancora la forza di chiedere ancora di alzarsi. Per me io chiedo la grazia al Signore davvero di questo dono di misericordia, perché finché non lo scopri è difficile anche perdonare l'altra. Invece quando ti senti perdonata, accolto dal Signore, tu anche lotti e offri misericordia a chi ti sta accanto. Perciò siamo un po' farisei e un po' pubblicani, come diceva la Michelina.
Ci sono altri contributi, riflessioni, approfondimenti? No, cantiamo il salmo. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Non voglio stancare nessuno, abbiamo tutto il tempo. Ah, scusate, vabbè, che dicevo. Fa che ci apriamo con fiducia alla tua misericordia, che da peccatori ci rende giusti. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.